In quanto pastore di una chiesa, mi dedico spesso alla consulenza prematrimoniale. Uno degli strumenti che utilizzo maggiormente è un sondaggio a cui sottopongo le coppie. Quando al computer tiro le somme dei sondaggi effettuati, mi ritrovo con una dozzina di temi comuni in materia di relazioni di coppia. Tra questi, la cosiddetta distorsione ideale. Espressione curiosa, vero? Significa che le coppie, quando si parla di matrimonio, sono molto ingenue. Chi si sposa per la prima volta è vittima di una sorta di ingenuità, per cui tende a vedere tutto rose e fiori. Il matrimonio è fatto di concretezza, oltre che di fantasie. Oggi parleremo di alcuni aspetti concreti che riguardano il matrimonio e che non sono poi così male, a dispetto di quanto si creda comunemente. La maggior parte della gente, infatti, ha la sensazione che il matrimonio sia la tomba dell'amore, nel senso che determini la fine dei piaceri sessuali, lasciando posto alla noia e cose del genere. Con tutte le cose che vengono travisate dalla mentalità terrena, non c'è da stupirsi se si genera confusione anche quando si tratta di sposarsi. Rifletteremo sul fatto che è possibile avere una relazione profonda e ricca di benedizioni con il Signore, un vero e proprio matrimonio. Cominciamo leggendo dalla prima epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo 4, versetto 8. Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. In realtà, nel contesto non si parla di matrimonio. Tuttavia, desidero utilizzare queste parole in senso più ampio, a beneficio delle coppie sposate. In origine, il versetto fu scritto dall'Apostolo Pietro in riferimento alle relazioni tra credenti. Io l'ho applicato anche al matrimonio, poiché è vero, se nella coppia l'amore reciproco è intenso, esso coprirà una gran quantità di peccati. Una delle cose di cui ci si rende conto da sposati è che il proprio coniuge non è perfetto. Frasi o atteggiamenti dell'uno irriteranno l'altro, e viceversa. Capiterà di dover perdonare comportamenti sgradevoli. Il perdono è un tasto dolente anche in seno al matrimonio. A proposito, il mondo in cui viviamo non fa nulla per sostenere il matrimonio. Si schiera in favore dell'omosessualità, della convivenza e di molte altre cose che non sono bibliche, ma non tutela il matrimonio. Dal momento che vivere la vita in sintonia con la parola di Dio è nostro desiderio in quanto credenti, i principi che guidano la nostra condotta nel matrimonio non dovrebbero essere quelli dei non credenti. Quindi, non dovrebbe essere strano se differiscono sotto molti aspetti. Vi faccio un esempio. Mi capita spesso di leggere sui giornali, su internet, oppure di vedere in televisione che presunte autorità in materia sostengono sia giusto dire bugie bianche nell'ambito di una relazione. Così facendo, però, si legittima la falsità. In altre parole, si cerca di rendere giusto ciò che è falso. Il peccato diventa una cosa buona, positiva, in quanto volto a non far soffrire l'altra persona. Oppure si lascia intendere che, se viene commesso, è al fine di mantenere in vita la relazione. Tutto ciò è grottesco e ridicolo. Le relazioni non si consolidano a nessun livello grazie alle menzogne, ma grazie alla fedeltà e all'onestà. La sincerità è tutto nel matrimonio, anche quando certe cose sono spiacevoli a dirsi. l'onestà deve costituire le fondamenta della relazione matrimoniale. Le bugie minano le fondamenta del matrimonio, ma, come dicevo prima, la società in cui viviamo fa una gran confusione in tal senso. Se vuoi che il tuo matrimonio vada a gonfie vele, devi volgere lo sguardo alla Bibbia. Vi faccio un altro esempio. Secondo il pensiero corrente, l'amore basta a se stesso. All we need is love, recita il ritornello di una canzone dei Beatles. Ricordate? A proposito, a mio parere, uno dei gruppi musicali più deprecabili della storia fu proprio quello dei Beatles. Manipolando la gente con la musica e facendo tanti bei discorsi sull'amore, tentavano di importare il misticismo orientale. Comunque, l'idea è che tutto ciò di cui abbiamo bisogno sia l'amore. Ebbene, in breve la risposta è no. Le emozioni non sono sufficienti. Il fatto che il nostro partner sia simpatico e spiritoso non è sufficiente. Fare scintille all'inizio di una relazione non è sufficiente. Cosa occorre? Una dimostrazione d'amore. Non è sufficiente provare delle emozioni. Bisogna che a esse seguano delle azioni e spesso ciò è molto difficile da mettere in pratica. Leggiamo dall'Epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, dal versetto 6 al versetto 8. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Il Signore Gesù Cristo ci dà una dimostrazione del suo amore, oltre che un grande esempio. Il Signore Gesù Cristo ha dimostrato il suo amore per noi in questo. Quando eravamo ancora peccatori, è morto per noi. Dio non si limita alle parole, ma agisce. Anche il matrimonio non deve essere fatto solo di parole ed emozioni, ma di fatti concreti. A tal proposito, leggiamo dall'Epistola di Giacomo, capitolo 2, dal versetto 14 al versetto 19. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Applichiamo questo ragionamento al matrimonio e alle relazioni. Il punto è: l'amore è sufficiente? La risposta è negativa. Bisogna che ci siano sia l'amore sia i fatti. Se ci limitiamo alle parole, alle emozioni, senza comportarci di conseguenza, senza assumerci responsabilità, senza coerenza, senza perseveranza, non otterremo grandi risultati. Leggiamo dall'Epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 10, dal versetto 8 al versetto 13. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti, la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo Egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Avrete capito che, quando si tratta di fede, il discorso è duplice. Non è solo una questione di sentimenti o di ideali, ma anche di confessione e di azione. Le due cose diventano una, che va sotto il nome di salvezza in Gesù Cristo. È lo stesso con l'amore più autentico, come dovrebbe essere quello matrimoniale. Potremmo aggiungere che è la salvezza del matrimonio. In altre parole, l'amore che accompagna una coppia per decenni fino alla morte. A quale tipo di amore sto facendo riferimento? Certamente non a un amore a parole, ma a un amore concreto. Per concludere, permettetemi di condividere con voi tre principi che mia moglie e io abbiamo adottato nel nostro matrimonio. Spero vi saranno utili. Sono molto semplici e molto profondi al tempo stesso. Il primo principio è: tratta il tuo coniuge come te stesso. Spesso capita, specialmente nelle relazioni tra non credenti, che uno dei due coniugi tratti l'altro con una certa superiorità. Forse per lo stipendio più alto, o a causa del proprio ego, o a motivo della propria intelligenza. Se non si considera l'altro al pari di se stesso, il matrimonio andrà certamente incontro a dei problemi. Come è scritto nella Bibbia, i due diventeranno una sola carne. Ciò significa che i coniugi devono essere sullo stesso piano. Il secondo principio si chiama banca dell'amore. A essere precisi, questo principio è stato formulato da uno scrittore di nome Willard Harley, che ha scritto diversi libri sul matrimonio. Funziona così. Si deve aprire un conto corrente ideale per ogni persona che si conosce. Se l'incontro genera positività, sul conto verranno accreditati dei punti. In caso contrario, i punti verranno prelevati. In parole povere, si deve pensare a ogni parola, ogni frase, ogni azione che permetta di guadagnare punti con il coniuge. È un ottimo sistema. Vedrai che farai di tutto per non disperdere punti dell'amore. Più ne sarai consapevole, meglio andrà il tuo matrimonio. Il terzo e ultimo principio riguarda una grande intesa. È un altro pensiero di Willard Harley, ovvero: non fate mai nulla per cui non siate entrambi entusiasticamente d'accordo. Si deve scendere a compromessi. Le questioni non sono da considerarsi risolte finché non si trova un accordo. Così facendo, si eviteranno problemi ricorrenti, risentimenti e scontri. Grande intesa significa unione di pensieri e di intenti. Ciò che la Bibbia auspica per l'amore in senso biblico è per l'amore nel matrimonio: unità in Dio e gli uni con gli altri. Vorrei incoraggiarti a non prestare attenzione ai principi e ai criteri del mondo. Sono sempre fonte di problemi. Leggi la parola di Dio. Fonda il tuo matrimonio e la tua unione sulla fede e sull'armonia. Cercate di considerarvi l'uno uguale all'altra. Ricordati della banca dell'amore e adoperati per creare una grande intesa. Dio ti benedirà con un matrimonio solido e felice. Che il Signore ti benedica.